120-80, Sanità alla radio, è il nostro appuntamento con il poliambulatorio a Gordino e con un ospite graditissimo che è il dottor Cesare Dalbò. Bentornato Cesare, bentornato a Radio Più.
Grazie a voi.
Beh, oggi parliamo di un argomento davvero interessante, dottore, se d'accordo. Io vorrei parlare di yogurt, c'è lo yogurt greco, c'è il kefir, c'è il latticello, ci sono i fermenti lattici. Poi ci sono le problematiche correlate, tra cui la disbiosi intestinale, ma andiamo con ordine. Che cos'è lo yogurt, dottor Dalbò?
Lo yogurt è un alimento dalla consistenza vellutata e un sapore leggermente acidulo che nasce dalla fermentazione del latte. È quindi un derivato del latte e come tale contiene lattosio, anche se in misura molto minore rispetto all'alimento da cui deriva. La fermentazione del latte si ottiene aggiungendo al latte dei fermenti lattici di origine animale che a una determinata temperatura iniziano a digerire le molecole di lattosio, che è uno zucchero, trasformandolo in acido lattico. Questi fermenti rendono lo yogurt un alimento vivo, per questo deve essere conservato a temperatura bassa, 4 gradi, per mantenere vivi i fermenti lattici presenti fino al momento in cui lo consumiamo.
Ha citato più volte i fermenti lattici. E allora, che cosa sono i fermenti lattici?
Ecco, il termine fermento è dovuto alla loro capacità di determinare un processo di fermentazione. Il termine lattico, nella fattispecie, significa che questi fermenti sono capaci di produrre acido lattico a partire dal lattosio e quindi non c'entrano niente col latte in sé. Nel caso specifico, quelli che noi chiamiamo fermenti lattici sono dei batteri buoni di origine animale, in particolare lo streptococco bulgarico e il lattobacillo termofilo, che aggiunti al latte pastorizzato e quindi ripulito dai batteri potenzialmente pericolosi, digeriscono il lattosio trasformandolo appunto in acido lattico. I batteri sono dei microorganismi, chiamati così perché sono così piccoli che possono essere visti solo al microscopio, batteri che insieme ai virus, ai funghi e ai lieviti vivono comunemente nel mondo che ci circonda, ma anche sul nostro corpo e dentro il nostro corpo.
Con il dottor Cesare Dalbò stiamo parlando di yogurt, ma lo yogurt alla fine, dottore, fa bene e se fa bene perché?
Sappiamo tutti che il latte è un ottimo alimento perché contiene nelle giuste proporzioni un mix ottimale di proteine, grassi, zuccheri, sali minerali e vitamine, tanto è vero che il primo alimento per i neonati è proprio il latte materno. Lo yogurt è un latte predigerito e quindi un alimento che mantiene tutte le buone caratteristiche organolettiche del latte, essendo peraltro più digeribile. Inoltre, una volta entrato nel nostro intestino, agisce contribuendo a mantenere il pH intestinale basso, inibendo così i normali processi putrefattivi, ma anche la proliferazione di batteri cattivi che preferiscono un pH basico.
Nell'introduzione abbiamo fatto riferimento allo yogurt greco e anche al kefir. E allora, vogliamo parlare di questi due yogurt?
Lo yogurt greco viene prodotto allo stesso modo dello yogurt normale, ma il processo di fermentazione viene mantenuto per un tempo più lungo. Inoltre subisce un procedimento di scolatura per un tempo più lungo, in modo tale che il siero venga allontanato. Ne deriva un prodotto più cremoso e meno acidulo. Le differenze però non consistono solamente in questo, perché lo yogurt greco contiene il doppio delle proteine dello yogurt normale. Contiene inoltre più grassi, più vitamine e più calcio. In compenso contiene meno zuccheri e meno lattosio. Nel complesso quindi è più calorico. Va bene per chi deve seguire una dieta, per esempio, iperproteica e per chi ha una bassa tolleranza al lattosio.
E veniamo al kefir.
Allora, il kefir è un latte fermentato simile allo yogurt, ma un po' più liquido e più acidulo. Il suo nome deriva da un termine turco che significa stare bene. A differenza dello yogurt, in cui il processo di fermentazione è sostenuto soltanto da due ceppi batterici, i batteri contenuti nel kefir appartengono a molte più specie diverse. E a differenza di quanto accade per i fermenti lattici presenti nello yogurt, sopravvivono nel nostro intestino e si possono riprodurre concorrendo a mantenere in buono stato la nostra flora batterica. Quindi sono dei probiotici. Rispetto quindi allo yogurt normale, svolgono un'azione più avanzata e più completa. Cito alcune proprietà. Aiuta il nostro sistema immunitario, ha un effetto antinfiammatorio, abbassa i livelli di glucosio e di colesterolo, ha perfino qualche proprietà antitumorale. Nel complesso è un alimento buono, con dei numeri in più rispetto allo yogurt normale.
Oggi lo yogurt Radio Più con il dottor Cesare Dalbò. Lo yogurt, il kefir, lo yogurt greco, penso allo yogurt, penso alla mucca e al latte della mucca, ma è solo il latte di mucca dal quale si ricava lo yogurt?
No, non è così. Si può usare qualsiasi tipo di latte, quello di mucca, di capra, di asino, di cavallo, di pecora, ma anche latti vegetali come quello di soia, riso, eccetera. Quest'ultimi sono importanti per chi non vuole o non può o deve astenersi per un periodo più o meno lungo dai cibi contenenti lattosio.
Dottor Dalbò, prima ha parlato di fermentazione. Ho sentito la parola batteri, ho immaginato che viviamo in un mondo ricco di questi microorganismi. Allora, ha detto che questi batteri vivono sul nostro corpo e dentro il nostro corpo. È una cosa inquietante oppure no?
Allora, il nostro corpo è formato da un numero immenso di cellule, parliamo di miliardi di cellule, che continuano a morire e a riprodursi. C'è qualche cellula, come quella nervosa, che muore e non si riproduce, ma in genere vivono e si riproducono. Bene, il nostro corpo ospita però un numero di microrganismi che sono almeno 10 volte superiori alle cellule del nostro corpo. Parliamo quindi di più di 100 miliardi di microrganismi. Se potessimo mettere tutti questi microrganismi insieme, questi formerebbero un organo grosso come il nostro fegato, che è la ghiandola più grande del nostro corpo. In effetti, noi viviamo in una specie di condominio, dove la stragrande maggioranza numerica dei condomini è rappresentata dai microrganismi, e cioè dai batteri, virus, funghi, lieviti, eccetera, che nel complesso formano quell'organo che in termine medico viene definito microbiota. E non c'è soltanto il microbiota intestinale, ma c'è quello cutaneo, c'è quello delle vie respiratorie, quello delle vie urogenitali e così via. Ognuno di questi è costituito da una popolazione di microrganismi in buona parte uguali, ma in parte anche da ceppi specifici, per cui il microbiota della cute è simile a quello intestinale, ma non uguale. Lo stesso dicasi per il microbiota delle vie respiratorie, delle vie urogenitali, della bocca, eccetera. Questi microbi sono formati da una miscela di microrganismi che cambia con l'età, con il sesso, con il posto in cui viviamo. Il nostro microbiota è diverso da quello degli africani, da quello dei cinesi. Cambia in base a cosa e anche a come mangiamo. Questi microrganismi sono in continuo divenire, essendo costituito da ceppi batterici e virali diversi, alla ricerca di un continuo equilibrio che permetta a tutti di vivere senza prevaricare gli altri e sfruttando il nutrimento che il nostro corpo offre loro.
Mi viene in mente, dottor Dalbò, la parola parassiti. No, perché se questi vivono a spese nostre, di parassiti si tratta oppure no?
Ecco, essendo in stretta minoranza, siamo noi che dobbiamo fare i conti con loro e non viceversa. Quindi, prima di chiamarli parassiti, andiamoci cauti. Prima di insultarli dicendo appunto che si tratta di parassiti, cerchiamo di capire perché ci sono, cosa fanno e soprattutto se ci sono amici o nemici. In effetti, possiamo distinguere con molta semplicità questi nostri coinquilini in batteri buoni, batteri cattivi e batteri che normalmente fanno gli affari loro a meno che non vengano indotti a comportarsi diversamente. Questi ultimi sono chiamati batteri mutualisti, rappresentano peraltro la maggioranza dei condomini, circa il 70%. Quelli buoni, i batteri buoni, sono chiamati probiotici o simbionti e rappresentano circa il 20%. Quelli cattivi, detti anche patobionti, rappresentano circa il 10%. Quest'ultimi sono sempre allerta e cercano, se possono, di prendere spazio a scapito degli altri. Ora, un esercito di microrganismi così eterogeneo ha bisogno di andare d'accordo, perché farsi la guerra non giova a nessuno, né a loro, né soprattutto a noi, che essendo in minoranza ne subiremo le conseguenze.
È chiaro che se sono in numero così elevato qualche motivo ci sarà. Allora, può dirci perché è bene che ci siano e perché è bene che vivano in armonia tra loro e naturalmente noi che siamo in minoranza in armonia con loro?
Diciamo subito che noi non potremo vivere senza i nostri coinquilini, che sono fondamentali, perché in cambio del nutrimento che noi forniamo loro, essi ci aiutano a digerire il cibo, favorendo nel contempo l'assorbimento delle sostanze nutritive. Producono energia indispensabile per le nostre cellule intestinali, producono vitamine essenziali, gran parte del gruppo B, la vitamina K, producono sostanze dette batteriocine che servono per uccidere germi estranei potenzialmente patogeni, mantengono vivace e in forza il nostro sistema immunitario, che come sappiamo insiste per il 70% nel nostro intestino. Producono poi sostanze particolari come aminoacidi essenziali che diversamente non riusciremo a ottenere attraverso il cibo e via dicendo. Quindi, in cambio del cibo, ci ricompensano con prodotti indispensabili. Ci conviene quindi ospitarli e soprattutto tenerceli buoni.
Al termine di questa puntata potremmo davvero dire lo yogurt, questo conosciuto. Dottore, abbiamo sentito parlare di microbiota e dell'importanza che questi vivono in armonia tra loro e con noi. E se non accade, che succede?
Facciamo, per capirci, un esempio. Paragoniamo il nostro corpo e l'immenso numero di microrganismi che con noi convivono con una orchestra. Se tutti gli orchestrali seguono lo spartito e le direttive del direttore, il risultato sarà ottimale, ma se alcuni vanno per conto loro, le stonature saranno inevitabili e il risultato complessivo sarà compromesso. Così, se il nostro microbiota, parliamo per semplificazione di quello intestinale, non funziona perché il delicato equilibrio tra batteri buoni, cattivi e saprofiti si è alterato, o perché questi o quelli cominciano a invadere il territorio normalmente occupato da altri, il risultato sarà la compromissione di tutti quei benefici che abbiamo citato prima. Per dirla in termini tecnici, passiamo da uno stato di eubiosi intestinale, e cioè da uno stato di equilibrio della nostra flora batterica, a uno stato di disbiosi, che alla lunga provoca sintomi che sempre più spesso denunciano in pazienti che vengono da noi e che ogni giorno visitiamo.
Eccola, un'altra parola magica, equilibrio. Quindi deduco che è importante che la nostra flora batterica e microbiota sia in equilibrio. E a questo punto sarebbe curioso capire quali sono i segnali che possono far pensare ad una possibile alterazione della nostra flora batterica intestinale, dottore.
Il nostro microbiota si può alterare per vari motivi e conseguenze diverse, che possono manifestarsi in modo acuto o in modo lento e progressivo. Un'infezione virale intestinale può scombussolare il nostro microbiota in seguito a una proliferazione indiscriminata di virus, con manifestazioni acute quali nausea, vomito, scariche diaroiche, febbre, malessere e via dicendo. Uno stress cronico, un'alimentazione disordinata, l'abuso di certe sostanze, alcol ad esempio, la somministrazione cronica di farmaci, terapie chemioterapiche, la presenza nel cibo di coloranti, di stabilizzanti, di conservanti, possono modificare in modo lento e progressivo l'equilibrio della nostra flora batterica. In questo caso i sintomi compaiono lentamente, quasi inavvertiti inizialmente per poi diventare più assidui ed evidenti al punto tale che ci rendiamo conto che le cose non vanno. Il nostro intestino si gonfia, si svuota in modo irregolare, l'alveo è alterno, caratterizzato da stipsi e da scariche, dolori di pancia, brontolamenti, meteorismi, stanchezza, facile affaticabilità, eccetera, eccetera. Ridotta, per esempio, anche la resistenza alle infezioni. Quindi, un corteo sintomatologico molto variabile e a volte difficile da interpretare. Si comincia a scartare qualche alimento pensando che possa scatenare i disturbi che accusiamo. Insomma, una situazione di malessere generale che quasi sempre si associa a uno stato infiammatorio generale di basso grado e quindi silente, che però alla fine fa danni associandosi alla produzione di sostanze particolari, le citochine per esempio, che perpetuano questa situazione, finendo per innescare anche patologie a carico di altri organi e apparati distanti dall'intestino.
A 12080 dal Poliambulatorio a Gordino c'è con noi il dottor Cesare Darbò, che è anche ricordiamo il direttore del Poliambulatorio. A lui oggi vogliamo chiedere anche, a parte i segni clinici che come abbiamo visto sono vari e diversi, no? E non sempre di facile interpretazione, dottore, c'è qualche esame semplice che ci può far capire che la nostra flora batterica intestinale non è poi così tanto a posto?
Sì, certamente. Da anni presso il nostro ambulatorio eseguiamo un test molto semplice, che è il test per la ricerca della disbiosi intestinale. Basta portare un po' di urine. Se il test risulta positivo, saranno necessari altri esami, sempre semplici, ma più specifici per escludere patologie particolari, in primis alcune di quelle gravi, morbo di Crohn, eccetera. Nel qual caso il paziente viene instradato in un iter terapeutico particolare. Se escludiamo queste patologie importanti, ovvero se ci troviamo di fronte a una disbiosi non complicata, il trattamento è più semplice. Prevede un ripristino della eubiosi tramite un'adeguata assunzione di fermenti lattici diversi da quelli che sono presenti nello yogurt tradizionale, ovvero di batteri chiamati probiotici che hanno caratteristiche particolari e che devono essere assunti per un periodo abbastanza lungo. Questi probiotici devono essere acquistati in farmacia e poi il paziente viene affidato anche alle cure di un nutrizionista, perché è molto importante rivedere il modo di mangiare che spesso, sempre più spesso, è peggiorato nel tempo.
E vi ricordiamo che su questa pagina del sito internet di Radio Più, nelle varie raccolte, c'è anche il parere della nutrizionista che abbiamo sempre incontrato al Poliambulatorio. Dottor Darbò, prima aveva accennato al fatto che una disbiosi cronica intestinale può creare problemi in organi e apparati anche distanti e diversi dall'intestino.
In effetti è così. Teniamo presente che quando c'è una disbiosi intestinale cronica, la prima cosa che si altera è la corretta digestione degli alimenti e il loro assorbimento da parte della parete intestinale, la cui capacità selettiva viene alterata. Succede così che alimenti non processati correttamente, ovvero digeriti solo in parte, attraversano la mucosa intestinale, entrano in circolo, finendo per depositarsi in altri organi o apparati, dove possono scatenare delle risposte inadeguate e pericolose. Inoltre, questi alimenti mal digeriti vanno a stimolare continuamente il nostro sistema intestinale, determinando delle risposte inconsuete, inadeguate, che finiscono per alterare, o meglio, per disregolare la nostra risposta immunitaria. Alcune malattie autoimmuni e altre malattie, delle quali non si conosceva finora la causa, le cosiddette malattie idiopatiche, cioè determinate da cause non conosciute, sembrano essere la conseguenza del disordine immunologico conseguente ai meccanismi disbiotici cronici prima accennati.
Con il dottor Cesare Darbò quest'oggi abbiamo capito innanzitutto quali sono le differenze tra yogurt tradizionale, greco, kefir. Con il dottor Darbò siamo entrati anche in un altro argomento importante, cioè il significato di fermento lattico e probiotico. Abbiamo inteso quanto sia importante una corretta nutrizione per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale, quanto importante sia interpretare adeguatamente i sintomi collegati ad una disbiosi intestinale cronica. E allora, dottore, a conclusione di questo davvero interessante intervento, che messaggio porta ai nostri ascoltatori?
Ecco, ricordate che i fermenti lattici che possono curare il nostro intestino sono quelli che si comprano in farmacia e non quelli che si trovano abitualmente nello yogurt. Bisogna evitare in questo senso il fai da te e parlarne con il proprio medico. Se il tuo intestino non funziona bene, se la pancia si gonfia, se ti senti stanco, affaticato, se non digerisci bene, se la tua lingua, che è la spia dell'intestino, è sempre impagnata, se il tuo alito è pesante, rivolgiti al tuo medico e prova ad escludere una disbiosi intestinale. Ricorda soltanto una cosa: il tuo sistema digerente dovrebbe farti sapere quando hai fame e quando devi andare in bagno. Tutti gli altri sintomi dovrebbero essere appena avvertiti, o meglio ancora non esserci. Se li senti, e soprattutto se cominciano ad essere fastidiosi, vuol dire che qualcosa del tuo intestino non funziona bene. Prendine atto e comportati di conseguenza.
Grazie al dottor Cesare Dalbò, grazie al Poliambulatorio Gordino. L'intervista potrete riascoltarla in podcast, assieme alle altre, sul sito internet radiopiu.net in 12080. Grazie dottore, è stato un piacere.
Grazie a voi.